Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi i numeri incredibili dell'immigrazione in Italia nel 2023, spiegati in modo chiaro.
La scorsa settimana a Lampedusa sono sbarcate più persone di quante siano quelle che risiedono sull'isola, circa 8.500. Meloni, accompagnata da von der Leyen, è arrivata sul porto più filmato degli ultimi giorni e lì è stato annunciato un nuovo piano per fermare l'immigrazione irregolare, che di nuovo ha molto poco. Perché a distanza di una decina d'anni dalla tanto temuta invasione dei migranti in Europa, siamo tornati a dover affrontare numeri di arrivi simili. 170.000 persone solo negli ultimi 12 mesi. Ma come siamo arrivati fino a qui? Oggi ne parliamo con Matteo Villa, responsabile del Data Lab ISPI e esperto di migrazioni. Ciao Matteo!
Ciao Matteo!
Ciao a tutti!
Grazie per essere di nuovo con noi. Effettivamente quest'anno stiamo parlando tanto di migrazioni.
Ti facciamo fare gli straordinari.
Esatto, perché i numeri comunque, insomma, diciamo che sono altini rispetto alla media degli ultimi anni. E quindi la prima domanda che vorrei farti è: perché oggi? Cioè, come siamo arrivati a questo punto?
Ci siamo arrivati, passo passo, no? Rispetto al 2013-2014, quindi 10 anni fa, io me lo ricordo, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, diciamo, 150-160 mila arrivi in quell'anno lì, perché proprio da un anno all'altro era esploso tutto, era esplosa la Libia, diciamoci la verità. E invece oggi ci siamo arrivati un po' alla volta, no? Dal minimo 11 mila nel 2019, poi hanno cominciato a crescere subito dopo la pandemia. E quello lo sappiamo perché l'abbiamo raccontato già a luglio, no? Nell'altro podcast dicevamo perché la pandemia all'inizio ha trattenuto tutti, ma semplicemente ha distrutto il turismo. Quindi le persone che campavano di turismo nel 2020-21, tunisini soprattutto, hanno iniziato a venire verso l'Italia. Quindi era anche un flusso un po' diverso, no? Persone tunisine. Invece nel 2022-23, dalla seconda metà del 2022, gradualmente quella parte lì di problema non è proprio rientrata, è cambiata, e cioè invece di essere una crisi, diciamo, post-pandemica o durante la pandemia, è diventata anche una crisi, no, dei prezzi delle cose, dei prezzi del pane, dei prezzi dell'energia, esacerbata dall'invasione russa dell'Ucraina, e questo ha fatto sì che di nuovo in quei paesi, in Tunisia e Egitto soprattutto, si patisse tanto. Sono i paesi più vicini a noi. Se andiamo a vedere, nel 2022 arrivano sostanzialmente egiziani e tunisini. E di nuovo, infine, oggi, di nuovo, aumenta tantissimo il numero delle persone rispetto all'anno scorso, più o meno raddoppiato, e cambia però il flusso, nel senso che si parte sempre dalla Tunisia, ma a partire sono sempre di più persone dell'Africa subsahariana. Quindi gradualmente, piano piano, quella rotta che avevamo chiuso nel 2017, pensavamo di aver chiuso, non definitivamente, però comunque per un bel po' di tempo, dopo alcuni anni si è riaperta. Quindi siamo tornati a quei numeri. Quando tappi qualcosa, ma la pressione migratoria e la voglia di migrare resta, da qualche parte si ripresenterà, e la Tunisia è stata il posto giusto nel momento giusto.
Ecco, infatti qualche settimana fa, ormai qualche mese fa, ero andata proprio, no, in Costa d'Avorio, che è uno dei punti, dei posti da cui arrivano più migranti, o almeno dichiarano di arrivare più migranti in Italia, e molti dichiaravano di venire in Tunisia. Ma perché oggi si parla di Tunisia e non di Libia?
Credo che la cosa più interessante sia proprio questa, cioè il fatto che si guardi, diciamo così, i migranti sono persone come noi, sono persone che si informano, ovviamente, ma sono persone, se vogliamo, che si informano come tutti noi, con le stesse, insomma, con gli stessi strumenti, no? Quindi sentono il loro cugino, il loro amico, il loro parente che gli dice: guarda, sono riuscito ad arrivare in Italia, sono passato dalla Tunisia. E quindi, certo, io le chiamo un po', no, bolle comunicative, bolle come volete, cioè insomma delle bolle che si creano su, sono un po' reti sociali, ecco, certo, che fanno sì che quando una persona è riuscita a passare da un posto lo dica a 5-6 persone che cercheranno di attraversare lo stesso posto. In realtà era tanto tempo, no, che ci chiedevamo tutti noi, diciamo osservatori delle migrazioni mediterraneo, perché non si partisse dalla Tunisia di più, perché se guardavi il rischio di morte in mare dalla Tunisia è meno della metà di quello, infatti, insomma, il rischio, certo, di morte dalla Libia. In più, in Tunisia non ci sono i centri di detenzione, quelli illegali in cui le persone vengono torturate. Ci sono chiaramente degli abusi sui migranti, come dappertutto nel mondo, ma non c'è quello regime detentivo strutturale che c'è in Libia. E quindi uno dice, ma perché non si passa? Beh, intanto probabilmente la frontiera tra Libia e la Tunisia era un po' più sorvegliata in quell'epoca. In più però, secondo me, è proprio una questione di abitudine, no? Nel momento in cui si crea l'offerta, la possibilità di andare, sempre più persone la chiedono. E infine questo traffico, perché dobbiamo ricordarcelo, è un settore economico, per i tunisini diventa fonte di sostentamento. Quindi nel momento in cui c'è una crisi, prima partono i tunisini, no? Che non hanno soldi, partono magari con un peschereccio, con una barca più grande. Poi un po' alla volta le persone africane subsahariane che comunque non ce la fanno in Tunisia, ma che hanno magari meno soldi, non si possono permettere il viaggio in peschereccio, iniziano a prendere un barcone di ferro e si inizia a creare proprio questa economia, no, di molto più bassa, ma comunque per tante persone accessibile, e queste persone iniziano a passare, erano, lo dicevi benissimo, no? Guineani, ivoriani, dove sei stata tu, e adesso ci sono tanti del Mali, il Burkina Faso, paesi che non abbiamo mai visto arrivare in massa in Italia, ma che appunto un po' alla volta sanno che quella rotta è meno pericolosa, costa un po' meno e è accessibile, e quindi partono.
Scusa Matteo, ma la ragione economica, tu ci racconti di, appunto, del popolo tunisino che ha visto nella fenomeno della migrazione anche un'opportunità economica. Ecco, questa è anche una delle ragioni per le quali il presidente tunisino non ferma queste partenze, nonostante anche le promesse fatte alla nostra Presidente del Consiglio, alla Presidente della Commissione Europea, insomma, ai governi occidentali?
Sì, probabilmente sì, almeno io faccio fatica invece a credere che appunto sia Sayed che ci sta un po' ricattando, no? Come si dice un po' complottisticamente, l'abbiamo visto altrove che i paesi sono anche tranquillamente abili a usare le migrazioni come arma di come merce di scambio, quindi a volte arma di ricatto, l'abbiamo visto in Bielorussia quando mandava le persone addirittura del Medio Oriente, no?
Ma scusami, ma per capire, cioè dacci un po', sì, i numeri della soglia di sopravvivenza in Tunisia, cioè con quanto vive una persona nel sud della Tunisia?
Guardate, nel centro-sud della Tunisia in media si fanno circa 150 euro al mese. Parlo di 150 euro già a parità di potere d'acquisto, quindi che insomma ti compri il pane come se fosse in Italia con quei 150 euro, quindi il pane costa uguale. Ecco, non bastano ovviamente.
Non bastano.
E se tu mandi un migrante, in totale, in media, un migrante paga circa 1000 euro. Considerate che ovviamente c'è una filiera, quindi alla fine magari a te restano in tasca 200-300 per persona che mandi. Quindi è chiaro che ci sia un incentivo, tanto che se qualcuno va a chiedere alle persone appunto nel centro, diciamo, della Tunisia, da dove si parte, vicino all'isola di Sfax e poi sulla costa, sono in tante persone che prima che magari facevano i pescatori e le pescatrici e che adesso invece ti dicono: io per compensare, insomma, con la mia famiglia o con altre persone, ogni tanto vado in una fattoria, saldo insieme 10 pezzi di ferro e ne faccio una barca e da lì raccolgo 30 persone che vogliono partire e le aiuto a partire, quindi faccio il trafficante. E ci dice anche un'altra cosa: perché è così difficile fermarlo? Da un lato perché appunto hai detto benissimo, il presidente Sayed non è che può fare molto, perché alla fine servono questi soldi alla sua stessa economia, e dall'altro perché è così diffuso, no? Non c'è, non so, come in Libia per esempio i trafficanti gestiscono i traffici, l'Italia e l'Europa va a parlare con il capo dei trafficanti, gli dice: guarda, se li fermi io chiudo un occhio, che ne so, sul tuo traffico di petrolio. No, in questo caso sono persone,
non è così organizzato.
Sì, è molto più diffuso, c'è una forte concorrenza, potremmo dire. Il mercato è più concorrenziale, meno oligopolistico, quindi non puoi andare a chiamare le singole persone, ma devi agire in maniera molto molto olistica, diciamo, molto dappertutto. E quindi provate a immaginarvi le forze dell'ordine che devono andare un po' dappertutto a cercare di sequestrare i barconi, oltre al fatto che c'è un bel po' di corruzione endemica. Quindi
esatto, diciamo che le forze dell'ordine non è che sono conosciute per essere integerrime, almeno. Però la domanda qua forse è che mi viene da farti, e che è una curiosità, ma penso sia interessante per tutti. Tu prima menzionavi come queste barche, io resisto ancora al chiamarli barconi, so che ormai è diffuso, ma
no, ma resistiamo.
Queste barche hanno una, cioè hanno una fattura diversa, sono barche diverse rispetto a quelle che partono o partivano l'anno scorso. Tu ci hai raccontato molto spesso, e anche quest'estate abbiamo parlato di pescherecci, abbiamo parlato di barche che comunque contengono molte persone. Tu adesso ci raccontavi di un'economia diversa fatta da famiglie che si mettono a saldare barche, è questo che dicevi?
Sì, saldare insieme 10 pezzi di ferro e faccio un barchino, si chiama così, no? Proprio strutturalmente è proprio una cosa di ferro che quindi le chiamano anche da bare galleggianti, purtroppo, perché è vero, se si ribaltano poi affondano.
Cioè sono più pericolose?
Sono pericolose se si ribaltano, in realtà poi sono più resistenti, quindi molto spesso ce la fanno ad arrivare a nord, per quello che sappiamo, quindi il rischio di morte in mare non sembra essere aumentato. Loro partono e, come vedete, per esempio a Lampedusa sono arrivate centinaia di barchini da 30-40 persone a terra, se da non un peschereccio con 400 persone, e questa è la nuova economia della Tunisia, no? Cioè si fanno partire piccole imbarcazioni tante alla volta. Fammi aggiungere un'ultima cosa perché è importante. Certo. Non è vero che la guerra costiera tunisina, per esempio, non faccia niente. Cioè, su circa 100.000 persone che sono arrivate dalla Tunisia negli ultimi 12 mesi in Italia, circa 80.000 in più ne sarebbero potute arrivare, ma sono state fermate e riportate indietro la guerra costiera tunisina. Sono tantissime, sono molte di più di quelle che porta indietro la guerra costiera libica. Quindi la guerra costiera tunisina agisce. Semplicemente il numero di persone che parte è talmente alto, e tra l'altro una volta che parti, lo sapete, no? Tornano a terra cercando di ripartire subito, che poi partono lo stesso. Quindi è difficile dire alla Tunisia fate di più, perché sei Sayed può dire ma io li sto fermando.
Cioè
uno
tu
su
ci,
due
stai, ci stai dicendo certamente Sayed non ha il pieno controllo sul paese, però sicuramente rispetto a uno stato fallito come la Libia, Sayed ha comunque un controllo sulle forze armate e quindi anche sulla guardia costiera, e la guardia costiera ha fatto un'operazione di contenimento. Certo, rispetto ai numeri che oggi vediamo, ci sembra che non abbiano fatto niente, ma sarebbero potuti essere molto più alti. Questo
sì,
ci stai dicendo.
È paradossale, perché da un lato valgono tutte e due le cose. Sayed non ha il buon controllo del paese, la guerra costiera tunisina però risponde a Sayed, in parte riporta le persone indietro, e lo fa in molta maggiore misura rispetto alla Libia. Quindi da un lato la Tunisia è un paese che coopera tanto, forse lo sapete, anche il paese che più prende e riprende indietro i rimpatriati, quindi i tunisini vengono rimandati in Tunisia con un tasso molto più alto rispetto a tutti gli altri africani dall'Italia, no? Quindi coopera, ma allo stesso tempo, ripeto, la corruzione è endemica, quindi è facilissimo chiudere un occhio, mi dai una bustarale di 200 euro come vuoi e facciamo partire tre barconi.
Certo.
Quindi entrambe le cose sono vere nello stesso momento.
Ecco, ma veniamo dalla nostra parte del Mediterraneo, perché sicuramente le immagini che abbiamo visto tutti negli ultimi giorni sono molto toccanti e ci portano a chiederci, a farci una domanda, cioè perché Lampedusa sta esplodendo?
Qui c'è l'insieme di, direi, di due cause. Una, non ci possiamo fare nulla, no? Aumentano le partenze della Tunisia, la Tunisia è molto vicina a Lampedusa e quindi tutti si dirigono verso l'isoletta, e quindi è normale che tanti barchini insieme vadano lì invece di andare verso la Sicilia. Quindi una cosa è strutturale, aumenta la pressione verso Lampedusa, tanti vanno verso di là. Una volta si partiva anche appunto dalla Libia, dall'est della Libia, dall'Egitto perfino, non è più così. Dall'altra parte, se guardiamo diciamo ai numeri del 2014-15, arrivavano 160.000 persone, circa 10.000 finivano a Lampedusa. Quest'anno 160-170.000 persone, 90.000 a Lampedusa. Cosa è cambiato? Okay. Non soltanto le direzioni della Tunisia, ma anche il fatto che quella parte del Mediterraneo ormai è vuota. Cioè noi abbiamo deciso di fare soccorsi agli barconi solo quando arrivano verso le 12 miglia nautiche, cioè le acque territoriali italiane. Quindi ormai sono così vicini a Lampedusa che non si può fare altro che portarle lì. Una volta, quello che succedeva nel 14-15, vi ricordate, c'era Mare Nostrum, poi altre missioni di soccorso europee, si prendevano le persone.
Che nostalgia.
Ecco, si prendevano le persone e una nave, diciamo, ammiraglia molto grande, che poteva ospitare magari 600 persone, ne tirava su tante dei barchini e poi le portava direttamente in Sicilia. Quello che era stato un po' chiamato servizio traghetti, che adesso appunto i vari governi già dal 2018 hanno deciso di interrompere, era però un servizio che serviva a, diciamo, agli italiani, a alleggerire l'isola di Lampedusa di fronte appunto a sbarchi che non potevano che essere quelli e non potevano che ormai essere, avere come destinazione l'Italia. Si arrivava e già si era distribuiti verso prima la isola più grande, quindi in Sicilia, e poi la terraferma. Adesso non è più così, quindi una parte appunto inevitabile, l'abbiamo detto, una parte invece è una nostra scelta di policy che in questo senso potrebbe essere invertita se qualcuno avesse voglia di alleggerire l'isola.
Certo che siamo a 8-9 mesi dalle elezioni europee e abbiamo visto in queste settimane, negli scorsi mesi, come comunque l'Italia, quando parla di migrazioni, ha anche un riflesso ormai pavloviano, dice se ne deve occupare l'Europa, e noi siamo tutti d'accordo. Siamo anche consapevoli che spesso, anzi in questi 10 anni, l'Unione Europea su questo ha fallito miseramente. Abbiamo visto la Presidente del Consiglio chiedere alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di recarsi a Lampedusa per vedere, e Ursula von der Leyen neanche il tempo di dirglielo era a Lampedusa. Io ho detto che probabilmente era anche per non creare, come dire, troppe attese su una visita che spesso quella delle autorità europee era aspettata come l'arrivo del Messia. Von der Leyen invece ha spiazzato tutti andando subito. Matteo dice, e ne parlavamo prima, no, perché in realtà von der Leyen ha un orecchio più attento a quello che arriva dai governi che di questo fanno anche una priorità, perché appunto ci stiamo avvicinando alle elezioni. Ma secondo te che impatto avrà, diciamo, l'arrivo e il continuo, perché noi sappiamo che per qualche mese arriveranno, poi certo c'è l'inverno e verso l'inverno arriva meno gente, certo. Ma all'inizio di giugno, quando si voterà, saremo in piena ripresa di sbarchi. Che impatto potrebbe avere? Perché mettiamola così, un po' speriamo, forse questo è l'ultimo podcast che tratta di migrazioni prima di arrivare alla, diciamo, alla soglia delle elezioni europee.
Speranze vane. No, scherzo, ovviamente non lo possiamo sapere, però al momento diciamo che tutte le indicazioni sono per un flusso abbastanza consistente, no? Fino a giugno anno prossimo. Lì dipenderà molto da cosa è successo anche sulla terraferma. Secondo me von der Leyen ha fatto, come dicevi tu, insomma, comunque una ottima mossa, nel senso che anticipare è sempre meglio. Arrivare lì addirittura con un piano in 10 punti è abbastanza incredibile. Ovviamente sono 10 punti che sono, come al solito, un po' il taroccamento, no? Metti insieme tutto quello che già facevi e lo ripresenti, ma questo è normale. La Presidente della Commissione Europea non può fare altre cose che gli Stati membri non gli abbiano detto che può fare, quindi ha detto facciamo quello che già facciamo, ecco qui. Poi vedremo di discutere anche un rafforzamento delle frontiere, forse una missione navale europea, però appunto sicuramente ha avuto un impatto, ha avuto anche un effetto il fatto che sia arrivata subito, a prescindere dalle cause. Che cosa succederà da qui a giugno? Intanto, prima cosa, vi dicevo, è molto importante capire se questo flusso resta alto come oggi o inizia a scendere. Cioè, se a un certo punto il numero di persone, per diversi motivi, inizia a calare, allora chi è al momento al governo potrà intestarsi un po' il merito di questo calo, e ci proveranno, perché è normale che sia così nella dialettica politica. Se invece continua a restare molto alto, è chiaro che il discorso e il dibattito si polarizzerà, forse anche in maniera inaspettata, nel senso che le sinistre hanno fatto fatica ad appropriarsi del discorso migrazioni irregolari sono un problema. In Italia sapete che ci sono due tipi di sinistra, e una di queste sinistra, no? Cioè, insomma, il Movimento 5 Stelle invece dice che le migrazioni alte e irregolari sono un problema. Più che altro non c'è un messaggio unitario, diciamo, da quel parte di cielo, neanche un'idea su come si potrebbero gestire meglio. E quindi, arrivando a giugno, sicuramente il tema ritornerà. Il problema sarà capire appunto come saranno i trend, quindi se sarà verso l'alto.
Dici, perché stavo pensando mentre tu parli, ma forse non sarà una cosa tutta italiana, nel senso, se ne parlerà in... in Germania, Belgio. In Danimarca, sarà un tema per
allora,
loro in campagna?
È vero, ma in Belgio per esempio lo è già, no? Sapete che in Belgio hanno deciso di non aprire altri centri di accoglienza, e i centri di accoglienza che hanno adesso sono strapieni e stanno esplodendo, quindi la scelta del governo belga, che appunto ovviamente, a parte essere capitale europea, no, Bruxelles, ma essendo un po' un governo piccolo, le prese con flussi consistenti, ci dà un po' l'idea di quanto quel dibattito, che a noi sembra solo italiano, poi invece è molto anche europeo. In Svezia ovviamente il tema non può che esserci, perché sapete che i democratici svedesi hanno fatto di questo, cioè insomma la destra svedese ha fatto di questo il suo vessillo, no? Le no-go zones, il zone in cui non si può andare, quartieri ormai tutti musulmani, quelle cose lì. In Francia per forza ci sarà, perché sapete anche lì diciamo la destra di Le Pen lavora su questo, quindi che ci sia un numero molto alto in tutti i paesi, oppure semplicemente un modo per comunicare, per raccontare la realtà in maniera semplice, migrazioni ci saranno. E però non sminuiamo il fatto che appunto anche altri paesi sono sotto pressione, la Germania stessa, che già accoglie appunto 1,5 milioni di ucraini, deve anche far fronte al nostro flusso da sud. Chiaro. E non facciamo finta di niente, la gran parte delle persone che sono qua cercherà, chiaro, di andare in Francia o in Germania, quindi certo, di fatto quello che non abbiamo noi lo avranno loro, e questo insomma determina un po' anche il dibattito che si fa lì, forse meno visibile, no? Francesco, hai ragione che
sì, no, 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 ma certo, no,
però, no, no, però attenzione che a giugno, chiaro, appunto Bruxelles probabilmente sarà un bello specchio di quello che succede nel resto del continente.
Ma io, Silvia, ringrazierei, prima di ringraziare Matteo, ringrazierei il tuo vicino di casa che ha passato il podcast a clacsonare. Quello è come, devo dire, voi non lo sentite perché Silvia è bravissima, no, a mutarsi nel momento in cui non parla, ma noi abbiamo sentito un concerto. Però ecco,
forse mi sta chiamando, devo scendere. Ecco,
dopo il vicino di casa di Silvia, ringraziamo tantissimo Matteo che è stato con noi ancora anche oggi, sì, e ci ha aiutato a dissezionare un tema che è sempre delicatissimo e sempre complicatissimo.
Esatto, grazie a voi e a presto.
Alla prossima settimana.